Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e mi auguro sempre più numerosi. Gli ultimi tre capitoli dell'Epistola agli Ebrei, dall'11 al 13, costituiscono la sezione pratica dell'Epistola agli Ebrei. Finora l'Epistola ha trattato temi di natura dottrinale, ma adesso ci occuperemo di argomenti estremamente pratici. Cominciamo con il capitolo 11, che viene definito il capitolo della fede. Molte persone ritengono che la fede non sia qualcosa di molto pratico, ma scopriremo invece come essa lo sia per gli innumerevoli risvolti e implicazioni che ha nella vita reale. Il capitolo 11 viene anche definito l'elenco degli eroi della fede. Esamineremo questo capitolo dal punto di vista della fede. Vedremo ciò che ha prodotto la fede nella vita di uomini e donne di tutte le età, nelle circostanze più diverse, dalle porte del giardino d'Eden fino al tempo in cui è stata scritta l'Epistola. Questo capitolo ci parla di tutte queste persone, che sono dei testimoni veraci che ci incoraggiano a vivere per fede. Spesso si riduce la vita cristiana a una serie di regole. Le persone amano regole e regolamenti, e questo spiega perché molti di loro approvano le cosiddette regole del Sermone sul Monte o i 10 comandamenti. Sembra più semplice, più facile ubbidire a delle regole. Quando ci si deve recare in una località nuova, generalmente si chiedono informazioni a chissà come arrivarci. Sembra più facile seguire le indicazioni o le istruzioni degli esperti. La vita per molte persone è così. Seguire una serie di regole chiare. Ma in questo capitolo troveremo delle persone che hanno percorso una strada del tutto diversa. Essi hanno camminato per fede e Dio vuole che anche noi oggi camminiamo in questo modo. Vedremo anche in questo capitolo che l'incredulità è il peccato peggiore che si possa commettere. Dio ha un rimedio per ogni peccato, ma non per l'incredulità. Questo non significa che sia un peccato imperdonabile. Non c'è azione che possiamo commettere oggi che Dio non perdonerà. Ma se perseveriamo in una condizione di incredulità, Dio non ha un rimedio per questo. Leggiamo il versetto 1 di Ebrei, capitolo 11. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Questo versetto dà una definizione molto succinta, ma altrettanto efficace della fede alla luce della quale la sua natura, solo apparentemente astratta, diventa più che mai reale e concreta. Si cala e penetra in tutti gli aspetti dell'esistenza umana, diventandone elemento caratterizzante. Vediamo un po' più da vicino gli effetti di questa interazione. Oggi ci sono due vie attraverso le quali gli uomini possono andare a Dio. La prima è rappresentata dalle opere. È una via molto rischiosa, piena di pericoli. Se riusciremo a presentare la perfezione nelle nostre opere, Dio ci accetterà. Ma finora nessuno ci è riuscito. Adamo non ce l'ha fatta e dopo di lui nessun altro. Abramo non ci è riuscito, Davide neanche e neppure Daniele. Nessuno è riuscito a essere perfetto. Di conseguenza questa non è la via migliore per arrivare a Dio. Tuttavia molte persone si ostinano a percorrerla, procedendo a fatica, zoppicando lungo una via senza uscita. L'altra via per accostarsi a Dio è quella della fede. Molte persone trovano insoddisfacente anche la via della fede e si sentono come quella bambina che, interpellata sulla definizione di fede, rispose: «La fede è credere ciò che sai che non è così». Questo è ciò che la fede è per molti. Essi credono che sia un salto nel buio, qualcosa di incerto, un rischio. Se questo è ciò che significa anche per te, allora non hai fede, perché la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Il che vuol dire che la fede poggia su un solido fondamento. Per altre persone la fede è un grande mistero. È una sorta di sesto senso, un'intuizione del mondo spirituale o la via di accesso a un mondo sconosciuto. La fede, per alcune di queste persone, è come appartenere a un ordine segreto al quale si è stati iniziati, ed essi ritengono che ci siano alcune opere mistiche che Dio accetterà al posto delle buone opere, se ci si crede abbastanza intensamente. La Bibbia ci rivela che anche i demoni credono che Dio esiste, ma non per questo sono salvati. Oggi sono diffuse molte sette, molti culti demoniaci. La fede per queste persone è come un feticcio, o una specie di amuleto da appendere al collo o da portarsi appresso. Ma questa non è fede. Un grande predicatore vissuto nel secolo scorso, di nome Charles Haddon Spurgeon, disse: «Non è il tuo tenerti stretto a Cristo che ti salva, è Cristo». Non è la tua gioia in Cristo che ti salva, è Cristo. Non è neppure la tua fede in Cristo che ti salva, anche se è lo strumento. sono il sangue e i meriti di Cristo. Questo è ciò che ci salva. La fede si appropria di questi tesori. La fede, perciò, non è affatto qualcosa di misterioso, è ciò che guarda al Signore Gesù Cristo. La fede non è qualcosa da aggiungere alle buone opere. Molti oggi trattano la fede come il condimento che si aggiunge all'insalata delle buone opere. Molte persone si limitano ad aggiungere alle loro opere buone la fede, ma questa non è affatto fede. Guardiamo la definizione scritturale di fede che troviamo qui. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Sono estremamente efficaci a questo proposito le parole di un missionario in Cina, Oswald Sanders, che disse: «La fede dà all'anima credente la capacità di trattare il futuro come presente e l'invisibile come visibile». Ripeto, la fede dà all'anima credente la capacità di trattare il futuro come presente e l'invisibile come visibile. La fede è certezza di cose che si sperano, abbiamo letto. Il termine greco che traduciamo con certezza è upostasis. È un termine scientifico estremamente concreto, il contrario di ipotesi o teoria. In chimica indica la sostanza che si deposita alla base della provetta dopo un esperimento. Riportiamo l'esperienza di un pastore americano quando studiava chimica ai tempi dell'università. Egli racconta che il suo professore era solito dare una provetta, chiedendo di identificarne il contenuto. Allora egli prendeva un po' del contenuto della provetta, ci aggiungeva uno o due sostanze chimiche, poi scaldava il tutto sul bruciatore Bunsen per scoprire che cosa c'era nella provetta. Una volta, durante un esperimento di questi, poco ci mancò che saltasse in aria il laboratorio, perché nella provetta c'era qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Le schegge del grande recipiente di vetro fiorentino che era stato usato per l'esperimento furono ritrovate dappertutto, anche a distanza di molto tempo. Fortunatamente, il vetro era volato soltanto sul camice e non negli occhi dello studente maldestro. Una volta gli ci vollero quasi 2 settimane per scoprire quale fosse il contenuto della provetta. Con una buona dose di fortuna e un intuito buono, era riuscito a identificare la misteriosa sostanza che era depositata sul fondo della provetta. Non si trattava di un'idea o di una intuizione, era una sostanza reale e con stupore continuava a guardarla. E questo è la fede, una certezza e una realtà. Un'altra definizione interessante di fede è ciò che ne fa un titolo di proprietà, che normalmente è comprovato da un documento. Qual è questo documento? È la parola di Dio, amica, amico. Se la tua fede non poggia sulla parola di Dio, non è affatto una fede biblica. La fede deve riposare su ciò che Dio dice, il che in realtà significa credere in Dio. La cosa più importante è senza dubbio se si crede o no in Dio. Molte persone si nascondono dietro scuse poco plausibili, quale l'avere dei problemi intellettuali, ma ciò che tiene gli uomini lontani dalla parola di Dio è il peccato. È il peccato che impedisce di andare a Dio. Sicuramente, quando si sarà pronti a rinunciare al proprio peccato, lo Spirito Santo renderà reale la parola di Dio. Sono stati scritti molti libri, anche da parte di studiosi molto qualificati, nel campo dell'apologetica, che cercano di provare che la Bibbia è la parola di Dio. Possono essere più o meno utili, ma ciò che più importa è senza dubbio la convinzione personale che la Bibbia sia la parola di Dio. È necessario sperimentare, toccare con mano, provare questa realtà. Lo Spirito di Dio la rende reale per chi crede. L'Apostolo Paolo scriveva ai credenti di Colosse: «Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale». Conoscere la volontà di Dio vuol dire conoscere la parola di Dio. L'Apostolo pregava che questi credenti potessero conoscere la parola di Dio, ma egli non intendeva una conoscenza qualsiasi, magari superficiale, incompleta. Non a caso il termine greco utilizzato in questo contesto per conoscenza è epignosis, che indica una conoscenza super. Paolo pregava che i colossesi avessero una conoscenza super della parola di Dio, ed egli credeva che lo Spirito Santo l'avrebbe resa reale per loro. Quindi la fede poggia sulla parola di Dio. L'autore della lettera agli Ebrei scrive al capitolo 10, al versetto 39. «Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita». Significando che ci sono solo 2 vie possibili da seguire. O si va all'indietro, o si va in avanti. Nulla di ciò che vive può rimanere fermo. Nella foresta ci sono distruzione e morte, ma ci sono anche crescita e sviluppo. Niente di vivo rimane statico. Non può. Abbiamo visto che la fede è certezza di cose che si sperano, ma è anche dimostrazione di cose che non si vedono. Il termine greco per dimostrazione è eleukos. È un termine legale che significa prova che viene accettata per convinzione. Questa parola ricorre circa 23 volte nel rapporto che Platone fa sul processo a Socrate. La parola è ciò che si porta in tribunale per sostenere una causa. È ciò su cui poggia l'intero sistema commerciale. Gli affari si trattano per fede. Quando si paga, ad esempio, un conto con una carta di credito, il beneficiario del nostro pagamento crede che la banca che l'ha emessa pagherà quel conto. Quella persona ha molta fede. Tutta la transazione ha luogo per fede. Ogni uomo che accetta un assegno scritto per lui da un altro si muove per fede. Questo è eleukos, la prova che viene accettata nella corte di giustizia. La fede quindi non è un salto nel buio, non è una vaga speranza. La fede è certezza e dimostrazione. Certezza per una mente scientifica e dimostrazione per una mente legalistica. Se davvero una persona vuole credere, può farlo. Si può credere un mucchio di stupidaggini, ma Dio non vuole che questo. Vuole che la nostra fede poggi sulla parola di Dio. Leggiamo il versetto 2 di Ebrei, capitolo 11. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Chi sono gli antichi di cui parla il versetto? Quasi sicuramente si riferisce ai santi dell'Antico Testamento, definiti anche padri, al capitolo 1, versetto 1, della lettera agli Ebrei. Questo versetto potrebbe essere reso così. Per una fede come questa, i padri ricevettero testimonianza. Queste persone dell'Antico Testamento credevano in Dio e per loro questo non era un salto nel buio. La loro fede poggiava sull'evidenza. Ad esempio, Noè costruì un'arca e lo fece per fede. Che tipo di fede? Dio gli aveva dato prove in abbondanza perché Noè aveva camminato con lui per molti anni. Il problema di molti di noi oggi è che quando siamo in difficoltà e dovremmo essere in grado di riposare in Dio e aggrapparci a Lui, non siamo capaci di farlo. Se non siamo abituati a farlo, è un'esperienza nuova, molto difficile da fare. Tuttavia, se impariamo a confidare in Dio quando le cose vanno bene, ci sarà più facile confidare in Lui quando andranno male. Abbiamo letto che la fede rese una buona testimonianza agli antichi, forse perché erano brave persone? No, perché credevano in Dio. Sicuramente Abramo era un'ottima persona e valeva più del miglior cristiano di oggi. Perfino fra i non credenti lo avrebbero considerato una persona eminente, degna di rispetto. Ma viene detto che è per fede che Abramo credette a Dio. Nel libro della Genesi, al capitolo 15, versetto 6, è scritto che «Egli credette al Signore, che gli contò questo come giustizia». Dio non riconobbe la giustizia proveniente dalle sue buone opere, ma il fatto che aveva creduto in Lui. Dio vuole che oggi non siamo soltanto salvati per fede, ma che camminiamo per fede. Cristo è morto qua giù per salvarci. Noi guardiamo indietro a Lui per fede, camminiamo giorno per giorno per fede, guardiamo in avanti a Lui, il Cristo vivente. Questo ci porta proprio al nocciolo della questione. Qualunque cosa tu faccia oggi, falla per la fede nel Signore Gesù Cristo. Noi camminiamo per fede, non per visione. È così che Dio vuole che viviamo questa vita che ci ha donato. Bene, io mi fermo qua, anche per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto e intanto ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.